Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
È stata una fortuna per me questo incontro e non so proprio come ringraziarla. Le prometto che le farò avere un'adeguata ricompensa dal mio governo. Comunque, se posso fare qualcosa per lei, non ha che da dirlo.
Beh, già che ci siamo, può farmi fare l'amore.
Come? Fare l'amore?
Sì.
Ma non capisco. Non ha visto neanche il mio psicosessogramma.
Ah?
Vede, ormai da secoli sulla Terra due persone non fanno l'amore se gli indici dei loro psicosessogrammi non sono in sintonia.
Ah, io non so niente di indici. Lei mi ha chiesto cosa poteva fare per me e io gliel'ho detto. Mi scusi.
Oh, poco male. Solo non capisco che gusto ci sia.
Io sì.
Ce l'ha la pillola?
Cosa?
Oh, non fa niente, ne ho io qualcuna.
Pillola? Per me? Ma che pillola?
Ecco. Compresse di sincro voluttà.
Mai sentite nominare.
Lo vedo. Ecco, da noi, quando gli indici dei psicosessogrammi sono all'unisono e vogliamo fare l'amore, come dice lei, si prende una pillola di sincro voluttà e rimaniamo così, in questa posizione. Per un minuto o poco più, finché non sarà giunto il sincro brivido. Su.
Ah, questo non mi interessa. Io intendevo quello, il letto, capisce?
Il letto?
Sì.
Ma sono secoli che non si usa più. L'adopera solo qualche poveretto che non ha mezzi per pagare pillole e psicosessogrammi.
Perché non si usa?
È dimostrato che è un atto dispersivo, che nuoce all'efficienza professionale.
Ah, sì?
E poi a che serve più? Oggi che abbiamo tante nuove tecniche per l'affermazione della personalità.
Allora, non lo vuol fare?
Beh, se lei proprio ci tiene ed insiste. Ma le assicuro che non ha più senso continuare a farlo così.
E per favore, senza sovrastrutture.
Ah.
Fantascientificast presenta Resurrection Chronicles. Riletture prospettiche della Golden Age fantastica.
Nuova puntata di Fantascientificast, un ben trovato a tutti i nostri pod ascoltatori. E abbiamo qui con noi il nostro Cylon Prof. Ciao Massimo.
Buonasera Omar, ciao a tutti.
È un po' di tempo Massimo che non sei sui nostri feed.
È vero, abbiamo avuto appunto l'ospite, l'ospitata con Marca Holder, e quindi questa ci ha tirato via un po' di preparativi precedenti e successivi e ha un po' allontanato la partecipazione diretta, ma eccoci qua.
Però ovviamente Massimo, questa volta, per farci perdonare, abbiamo tirato in ballo un argomento un po', diciamo, piccante.
Piccante, sì, in italiano si dice piccante, mi pare, no? Spicy, sì. Dicono gli inglesi. Hot, a seconda della gradazione, esatto, a cui vogliamo arrivare.
E sia ben chiaro che però ovviamente non andiamo in fascia protetta, come si suol dire, per cui...
Stiamo molto attenti. Sì, sì. Beh, insomma, appunto, un tema caldissimo che avevamo anticipato da tempo, che stava lì, che occhieggiava per comparire, è stato nominato in tante precedenti occasioni, e finalmente lo prendiamo di petto, se così si può dire, che è il tema del sesso nella fantascienza. Mi aspettavo un tuo commento stupito. No, avevamo deciso di fare altro, invece no.
Beh, questa volta sai che questo qui è un argomento che veramente l'abbiamo sempre, come dici te giustamente, sempre lambito ma mai toccato in maniera seria e seria, nel senso approfondita. E poi è un mio cavallo di battaglia che ogni tanto, e qui lo puoi confermare Massimo, ogni tanto ti dice: Massimo, perché non facciamo una puntata o più puntate dedicate a questo argomento, che tra l'altro tutto sommato è un argomento un po' particolare, però è estremamente toccato dal genere fantascientifico, vero?
Diciamocelo chiaramente che la tematica sessuale, il sesso nella vita dell'essere umano è una costante assoluta e imperativa, e quindi la fantascienza, ovviamente, come qualunque altro genere letterario e meno, perché poi in questa puntata, per citare uno dei miei autori preferiti, Robert Sheckley, dobbiamo fare dei folli effetti sinestesianti, perché insomma è proprio la situazione nella quale la fantascienza si esprime, come sempre, in tutti i suoi generi, in cui però non potremo fare a meno, almeno io, facendo poi i preparativi della puntata, ho visto che non potevo fare a meno di spaziare in tutti i campi in cui appunto si esprimono le idee creative della fantascienza, cioè la letteratura, il cinema, la musica, i fumetti. E effettivamente, a ben vedere, si potrebbero fare molte puntate. Vediamo come viene, dai. Sì. Vediamo come viene. Allora, devo dire che effettivamente è un po' difficile proprio stabilire da dove vogliamo cominciare. Cominciamo dal fondo. L'ultima cosa che volevo dire, che invece dirò per prima, è che, parlando appunto dei diversi settori in cui possiamo ritrovare accostati in maniera significativa la tematica sessuale e la fantascienza, uno dei settori, dicevo, in cui questa cosa si esprime in maniera divertente e interessante, la musica. No? E se uno ci pensa un attimo, adesso non so quanto tu segui la musica contemporanea, ma nel 2018, quindi proprio quest'anno, è uscito un album di Janelle Monáe, che è una cantante che, diciamo, non è ancora arrivata ad essere proprio la superstar, diciamo, che appunto, come la nomini, tutti la riconoscono, ma ti posso assicurare che è una tipettina molto nota, soprattutto nelle fasce giovanili, che ha pubblicato un album che si intitola, indovina un po', Dirty Computer.
Okay.
E volevo citare come prima cosa, magari poi deciderai se metterla come colonna sonora diciamo della puntata, volevo citare come prima cosa un pezzo di questo album, che in realtà è tutto incentrato sulla fantascienza e con un forte accento sulle tematiche sessuali, ma volevo citare specificamente il brano Many Moons, che ha uno dei temi fondamentali della fantascienza e del sesso, e cioè quello dell'androide che si innamora di un essere umano. Questa qui, tra l'altro, è una cosa su cui come potremo tra poco dire in lungo e in largo, possiamo vedere anche tutte le varianti possibili: l'essere umano che si innamora dell'androide, l'androide che si innamora dell'essere umano, gli esseri umani che progettano gli androidi per essere oggetto di oggetti sessuali e questi si ribellano piuttosto che viceversa sono assolutamente consenzienti, e via così. Ci sono tutte le tematiche, e quindi mi faceva veramente piacere. In realtà l'avevo pensato come saluto finale, ma poi ho detto: ma no, ma perché non cominciamo con una cosa del 2018? Una cosa che è veramente recentissima, e una cosa che appunto è un po' fuori dai nostri approcci classici, no? C'è un video molto carino, e una bella canzone, a cui quindi, senza che questa qui non la commentiamo particolarmente, invitiamo i nostri ascoltatori a scoprire, se non la conoscono già, questa cantante, e a godersi questa canzone che parla di sesso e fantascienza, diciamo, in maniera fantascientifica.
Mettiamo allora, ovviamente il link al video nel show note dell'episodio, così almeno i nostri ascoltatori potranno goderselo.
Sì, sì, anche che non so se la mia pronuncia di Janelle Bonet, stasera c'ho pure il raffreddore, come sentiranno i nostri ascoltatori, è stata particolarmente utile al fine di ritrovare il link. Comunque, Many Moons è più semplice da cercare, e naturalmente quindi per mantenerci nelle più classiche delle figure retoriche, adesso saltiamo all'altro estremo, quindi questo è il 2018. Adesso invece saltiamo all'altro estremo della fantascienza, no? Quando è che è nata la fantascienza? Qual è il primo romanzo di fantascienza? Non citiamo i greci, insomma, diciamo in età comunque moderna. Quale citeresti tu come primo romanzo di fantascienza? Io l'ho già citato. Questa è una domanda trabocchetto, perché l'ho già citata, e quindi i nostri ascoltatori lo dovrebbero sapere.
È da prof questa qui, veramente.
Ed è I viaggi di Gulliver.
Sì.
I viaggi di Gulliver, 1700 circa, 1700, nella prima metà dei primi 50 anni del 1700, che può a tutti gli effetti, no, essere immaginato come uno di quei proto-romanzi di fantascienza, dove fantascienza è inteso nella sua accezione più vasta possibile, dove c'è una presa in giro, e questa è una delle tematiche, appunto, scusami, una delle angolazioni dalle quali si può guardare il sesso nella fantascienza, cioè quella nella quale l'ambientazione fantastica, l'immaginare un mondo nuovo, diverso, comunque fuori dai canoni di quella della realtà come noi la conosciamo, è l'occasione per riflettere, per ovviamente I viaggi di Gulliver è un romanzo satirico per definizione, no? Per mettere alla berlina quelli che sono gli stereotipi, i cliché, e perché no criticarli anche ferocemente. Bene, nei viaggi di Gulliver ci sta una rappresentazione della sessualità umana molto, molto, molto diretta, forse anche molto esplicita, molto più esplicita di quella che poi sarà negli anni successivi, perché ci sta il contrasto tra quelle due popolazioni, una che è simile agli esseri umani, cioè che sostanzialmente sono appunto una versione umanoide, che sono gli Yau, i quali vengono rappresentati come il lato brutale, osceno della sessualità, sostanzialmente sono dediti ai peggiori comportamenti dal punto di vista di quella che poteva essere la morale dei tempi, no? Nudità, esibizione dei genitali e via così, e in contrapposizione con quella che poi invece viene rappresentata come una popolazione assolutamente non umana, ma come si potrebbe dire, equinoide, sono i famosi Huinns, che hanno un nome che ricorda appunto il nitrito del cavallo, che viceversa vengono rappresentati come il massimo della razionalità. Eppure nella lettura del libro si intravede il fatto che in fondo per Swift anche quello è un eccesso, no? Perché è un po' come se fossero i super bacchettoni, no? In cui c'è solo la razionalità, e nello stesso tempo quindi è assente la sessualità, o questa viene completamente mortificata. Quindi c'è questo tema che già comincia a comparire, no? Che poi è la domanda di fondo che un po' tutti si fanno intorno al sesso, no? Il fatto di che, visto che gioca un ruolo così importante nella nostra vita, si cerca di conciliarlo con le domande fondamentali, quindi di scoprirne un ruolo, e non si può negare che c'è, come dire, anche una domanda di fondo sul fatto che, appunto, come diceva, come un attimo fa tentavo di far venire fuori dal discorso dei viaggi di Gulliver, di questo contrasto fra una natura che quindi viene accostata a una bestialità, a una diminuzio dell'umanità, e dall'altro lato invece a un ruolo che il sesso può giocare rispetto alla, diciamo, allo sviluppo invece massimo della razionalità e comunque di tutto ciò che noi riteniamo più massimamente umano, che è un tema che torna prepotentemente in un altro proto-romanzo di fantascienza altrettanto famoso, che è Frankenstein. Dove in Frankenstein c'è la c'è il tema, uno dei temi fondamentali della fantascienza, che è quello della capacità dell'uomo di costruire un essere vivente, senziente, e quindi di questa sfida quasi al divino, no? Diventi capace di dare la vita e di costruire un essere intelligente con la pura, come dire, arte e scienza umana, e quel che ne deriva, quindi il mostro piuttosto che, no? Poi ci sono state tutte le sfumature delle rappresentazioni di Frankenstein, e c'è comunque sempre la tematica sessuale del, appunto, se questo essere costruito dall'uomo poi è regredito, non avendo anima, se è regredito ad essere dal punto di vista sessuale un mostro, qualcuno che poi insidia e, no, con gli aspetti più brutali della sessualità l'umanità stessa, oppure viceversa se c'è uno sviluppo e una liberazione. In questo senso è molto divertente la versione parodistica Young Frankenstein, ti ricordi?
Frankenstein Junior, sì.
Frankenstein Junior, nella quale c'è un continuo gioco satirico intorno alle capacità sessuali di Frankenstein che vengono poi dimostrate assolutamente superiori a quelle degli esseri umani tradizionalmente intesi.
Guarda Massimo, tra l'altro permettimi anche un link, combinazione, in uno di questi scorsi giorni ho riascoltato una vecchissima puntata di Fantascientificast in cui la nostra collaboratrice Sonia Ciampoli, che colgo l'occasione per salutare,
ciao Sonia,
parlava proprio del Frankenstein di Mary Shelley, proprio il
romanzo. Forse quello viene considerato effettivamente l'inizio della fantascienza moderna come noi la consideriamo.
E sottolineava il fatto che era pervaso di questa sensualità, tra l'altro neanche troppo latente in certi frangenti del romanzo.
No, assolutamente, infatti. Diciamo in questo periodo, quindi questa proto-fantascienza, diciamo così, in realtà la tematica sessuale, con queste declinazioni di cui stiamo parlando, viene affrontata molto più direttamente di quanto poi non succederà in quella che invece abbiamo chiamato spesso la fantascienza della Golden Age, cioè i primi del Novecento, e soprattutto con gli scrittori anglosassoni americani, dove invece evidentemente lì proprio tutta la temperie, il clima culturale della società americana ha influito molto, molto pesantemente. C'è ancora un ultimo tassello di questo primissimo pezzo, poi giuro ai nostri ascoltatori che saltiamo avanti e andiamo su cose più, anche se è un'occasione bella per rileggere questi grandi classici della letteratura. E un altro innegabile grande classico della fantascienza che è The Time Machine. In The Time Machine il viaggiatore temporale che arriva nel futuro si trova di fronte a un'ennesima versione di quella che sarà l'umanità del futuro, ennesima, in quel caso forse una delle prime per la verità, nella quale ancora una volta c'è questo confronto. Lì adesso mi sfugge come si chiamano le due popolazioni, perché appunto anche lì si immagina che sostanzialmente nel futuro remoto sono rimasti due ceppi derivati dell'umanità, uno dei quali incarna sostanzialmente la brutalità e quello che potremmo dire tutti gli aspetti più negativi dell'umanità stessa, compresa questa variante sessuale sostanzialmente. Ah, i Morlock.
E gli Eloi,
esatto, che sono l'esatto contrario, perché sono belli, sono effeminati in qualche maniera.
Sono perfetti, se vuoi.
Sono perfetti, ma sono dei giocattoli sessuali a tutti gli effetti, per i Morlock, no? Sono dominati e di fatto, appunto, sono una sorta di animale domestico a scopo sessuale. Questa è una delle visioni, ovviamente non esclusivamente questa nel romanzo, ma anche qui è abbastanza evidente, no, che c'è nelle intenzioni dell'autore, nella estrapolazione della fantascienza, un'idea di critica e di discussione, di esame di quelle che erano un po' le caratteristiche della società del tempo. Qui stiamo parlando della fine dell'Ottocento, giusto?
Sì, esatto.
Siamo verso la fine dell'Ottocento.
Tra l'altro sto vedendo, Massimo, che nella versione originale italiana erano stati tradotti Morlock come Morlocchi.
Ecco, è bellissimo. Quindi con questi tre caposaldi che sono andati dagli inizi del Settecento alla fine dell'Ottocento, quindi nella proto-fantascienza, però io considero questi tre romanzi effettivamente tre romanzi di fantascienza, con già in luce delle tematiche proprio effettivamente che poi saranno degli archetipi della fantascienza di tutti i tempi fino ai nostri giorni. Come vedi, c'è questa tematica sessuale veramente in maniera molto forte, molto esplicita, e come parte fondante poi dello sviluppo sia della trama che delle riflessioni sul romanzo stesso. Forse nel primissimo, cioè nei Viaggi di Gulliver, la cosa è un quadro all'interno di uno scenario molto 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 ampio, ma negli altri due sicuramente è effettivamente fondamentale. Vabbè, poi c'è stato un periodo, appunto, in cui diciamo storicamente la fantascienza, in particolare, è stata almeno io conosco, ecco, anche questo va detto, io conosco molto la fantascienza in lingua anglosassone nelle sue magari traduzioni italiane, però indubbiamente non posso dire di essere un esperto delle produzioni fantascientifiche che non fossero, diciamo, inglesi o americane, e quindi non so dire se questo è vero anche altrove, ma chiaramente, appunto, invece in questa letteratura fantascientifica di lingua anglosassone, poi la prima metà almeno del Novecento ritrova la tematica sessuale in una maniera molto più velata, molto più addirittura repressa, potremmo dire nascosta, stereotipica. Diciamo, di sesso non si parla, oppure se se ne parla, si parla per mostrare di fatto una visione del mondo molto basata sul predominio del maschio, in cui la donna gioca un ruolo assolutamente secondario e, appunto, imprigionato in determinati cliché, no? In quel tipo di fantascienza o ci sta l'eroina che è la bella ragazza da salvare da varie insidie provenienti dallo spazio profondo piuttosto che da altro, ma in cui, appunto, la protagonista femminile poi di fatto gioca un ruolo assolutamente secondario, e anche lo sviluppo della relazione tra il protagonista maschile assolutamente predominante e la ragazza di turno è uno sviluppo molto piatto, molto basato, appunto, sul fatto che, vabbè, io sono il superuomo che ti salva e quindi tu sei innamorato di me, rimani lì, sei una bambolina nelle mie mani. La maggior parte, no, della fantascienza di questo periodo è essenzialmente di questo tipo. E, viceversa, poi naturalmente invece comincia ad esserci gradualmente una presa di coscienza della che è contemporanea, diciamo, probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente contemporanea agli sviluppi della società americana del periodo, e grosso modo intorno al 1960 qualcosa comincia a cambiare. Prima però di avventurarci nei tempi più recenti e vedere questo cambiamento, vale la pena di notare che, a parte questi aspetti squisitamente stereotipici di cui parlavamo in quella che penso un po' la space opera dei primi tempi, no? le avventure di scrittori come John Campbell, come Robert, come Doc Smith, c'erano invece, mi è scappato Robert, e in realtà ci sta un filone in quella che conosciamo più come fantasy. Se ci pensi Conan, piuttosto che, beh, Conan è un po' meno perché è veramente fantasy, però io in questo momento invece pensavo più a Edgar Rice Burroughs,
sì, John Carter
di Marte, infatti. Ecco, in John Carter di Marte la cosa è un po' più interessante, perché cominciano a venire fuori come dire alcune varianti, no? La rappresentazione grafica, e qui si aprirebbe veramente in maniera simpatica, diciamo, qualche volta dobbiamo farlo, però ci vuole molto più attenzione e tempo per prepararla, e peraltro, come sto per dire, è un po' complicato col mezzo che noi abbiamo scelto col podcasting. Dobbiamo fare una carrellata sulle copertine dei libri di fantascienza, no? Sugli illustratori di fantascienza. Mi era venuto in mente Conan perché uno famosissimo è Franzetta,
sì.
Dove la rappresentazione femminile delle iconografie di Franzetta la dice lunga, no? Sul modo, sul modo in cui si guardava la donna, e però ecco, compaiono anche altri tipi, altre angolazioni che comunque sono stereotipate, del tipo, abbiamo descritto prima, no? la vergine timida che viene salvata e conquistata, ma un altro punto di vista sempre molto maschilista, e viceversa quella dell'amazzone da temere, che in qualche maniera non rappresenta la paura che l'uomo che è anche un po' la paura anche dell'alienità della donna, vista da un punto di vista appunto tipicamente forse adolescenziale, no? di una relazione ancora immatura, e in cui il maschio spaventato guarda una donna che non ricada nella prima categoria essenzialmente come qualcosa di allo stesso tempo affascinante e terribile da temere. E la variante di John Carter di Marte, che è assolutamente godibile, va rivista e che non si può evitare di guardare dai vari punti di vista che dicevo, cioè quello letterario con i romanzi di Burroughs, la rappresentazione cinematografica nelle varie edizioni, l'ultima l'abbiamo vista pochi anni fa, no? Ne abbiamo, sì, anche parlato, e viceversa un altro filone interessantissimo, la rappresentazione nei fumetti. Quindi tutte le varianti dei fumetti in cui compaiono delle tematiche nuove. Compare per esempio questa che è un'altra idea forte, che è questa combinazione dell'umanità con un'alterità, perché i marziani non sono umani. John Carter, che ha la sua principessa, come si chiama?
Dejantoris, mi pare.
Perfetto, Dejantoris, che è rappresentata come una donna di una bellezza straordinaria,
strepitosa.
Infatti dobbiamo dire che mentre nell'ultimo film, no, quello della Disney, che poi, sì, non ha avuto grande successo,
anche se era un bel film,
era un bel film, a me è piaciuto, mi ricordo che l'abbiamo anche commentato, sì, su Fantascientifica. Dobbiamo dire che l'attrice che è stata scelta, che è quella lì che c'ha quel nome strano, Noé, Naomi, non so chi, che è stata bravissima nel rendere la personalità della principessa, non rendeva del tutto ragione alla strepitosa bellezza, sì, che invece normalmente viene.
Lei era Lynn Collins, comunque.
Era?
Lynn Collins,
l'attrice che fa, sì, la sì, principessa di Marte, ma sei sicuro?
Esatto. Sì, sì, che sto controllando adesso su internet.
Io mi ricordavo Noemi Rapace, no?
No, Noemi Rapace era quella che ha fatto aveva fatto tutto il ciclo, quello di quel giallista, Uomini che odiano le donne.
Ah, sì, sì.
E poi
sì,
ha fatto, sì, recentemente ha fatto i prequel di Alien.
Forse
e poi Covenant.
Forse per questo mi sono confuso. Va bene.
Anche perché sono due bellezze completamente.
Completamente differenti.
Anche se la Lynn è una bellissima ragazza, per l'amor del cielo, perché come
Sì, sì, però rispetto, se vedi appunto adesso, no, tra l'altro, dopo il film, uh-huh, ha ripreso vita, per i tipi di Dynamite, credo, un ciclo di fumetti su John Carter e su Decatoris, molto bello, di grande fortuna, che dura da allora e non è ancora terminato, che ha delle rappresentazioni grafiche bellissime in generale, ma in cui lei è uno schianto di quelli proprio, proprio da cui, no, irresistibili.
Poi devo dire la verità, sempre perennemente non vestita.
E stavo dicendo, la caratterizzazione di questo personaggio è molto simpatica, sia perché appunto ritorna sto stereotipo per cui queste donne bellissime sono sempre svestite, ok, va bene, che quindi inevitabilmente qualche significato ce l'ha, diciamo, nella rappresentazione, e anche il fatto che non è umana. Infatti, quando termina il primo romanzo di Burrow, che credo si intitoli Princess of Mars o qualcosa, sì, del genere, e quindi dopo tutte le battaglie loro si sposano, c'è una scena finale in cui i due stanno aspettando felici il loro primo figlio, che è un uovo, perché lei depone uova che è tra l'altro una cosa simpaticissima, che vorrei associare come immagine a uno dei romanzi del ciclo di Lois McMaster Bujold, che abbiamo citato ormai varie volte, gli ascoltatori di Fantascientificast si staranno annoiando anche sanno quanto mi piace, in cui in un contesto completamente diverso c'è comunque una diciamo una rappresentazione di un'evoluzione della sessualità umana rispetto a questo aspetto. Miles, il protagonista della saga, si è sposato finalmente dopo inenarrabili disavventure con Ekaterin, ha trovato la donna dei suoi sogni, eccetera eccetera, e tutti e due contemplano i loro nascituri all'interno di un replicatore uterino esterno, dove quindi in qualche maniera si, comunque, dal momento che li vedono proprio che sono ancora feti, ma allo stadio veramente iniziale, di fatto è una scena molto simile. Non so se ci sia ispirata la Bujold a questa idea di Burroughs, dei due che guardano l'uovo. Anche loro stanno lì che si guardano l'uovo. A questo proposito approfitto, la Bujold l'abbiamo già citata ed è una dimostrazione di come si sia completamente trasformata la percezione e la, diciamo, capacità di discutere del sesso e delle sue evoluzioni nella fantascienza contemporanea. La Bujold è una di quelle che il tema degli sviluppi dell'umanità in questa direzione, anche e soprattutto attraverso manipolazioni genetiche, lo affronta in pieno. Nell'universo della Bujold c'è un'intera parte dello spazio umano nella quale si sono portate fino all'estremo le sperimentazioni genetiche, si è dato vita a una sottospecie dell'umanità di tipo ermafrodita, che è un altro tema, diciamo, che appunto mette di nuovo a confronto questa idea dell'uomo e della donna, del ruolo complementare, e oggi è una tematica molto viva, no? Questa del genere. No, il fatto che il genere non è un fatto connaturato con la persona, questo è un dibattito molto vivo, molto delicato, che quindi qui non facciamo assolutamente, avrebbe bisogno di altro, altro spessore, di altro tempo, però è per dire la tematica che viene trattata, che è questa appunto di persone che decidono se essere uomini o donne a seconda delle circostanze, o addirittura che sono sia uomini che donne, il concetto di ermafrodito, vabbè, che ci accompagna da sempre, e che nei romanzi della Bujold viene trattato con molta delicatezza, con molta sensibilità, anche rispetto al fatto appunto di come ci sono dei pregiudizi, di come si guardi in maniera strana a chi rispetto a questa questione della sessualità ha un comportamento che esce fuori da quelli che vengono considerati i canoni standard della società. Quindi quella è un'altra ambientazione nella quale c'è questa variabilità, no, del fenomeno, che viene investigato e approfondito. Quindi questa è la fantascienza, direi, matura da questo punto di vista dei nostri tempi, non nel senso matura che si siano date delle risposte. Il tema della sessualità rimane un tema complesso, delicatissimo, a volte il modo in cui gli autori lo trattano può anche urtare la sensibilità del lettore, ma diciamo matura nel senso che appunto non viene più nascosto, non viene più trattato in maniera grossolana, ma viene da grandi scrittori, da grandi autori messa al centro e affrontato in modo che il lettore lo possa in qualche maniera comunque esplorare insieme allo scrittore. E questa trasformazione è avvenuta, e qui poi concludo diciamo la parte più come potrei dire professorale, se, come auto perché diciamo il racconto finora è stato più su questi aspetti di sviluppo nel corso degli anni,
propedeutica
con il raccordo appunto a questo periodo in cui c'è stato c'è stata questa rottura, no? del canone in cui la fantascienza, siccome finiva sostanzialmente era scritta avendo in mente un lettore di un certo tipo, perché era prevalentemente pubblicata sui cosiddetti pulp magazine ed era sostanzialmente rivolta a un pubblico adolescente che si immaginava prevalentemente maschile. Questo è un altro stereotipo della società, no? I maschietti si leggevano i romanzi pulp di fantascienza piuttosto che western, eccetera eccetera, le ragazze invece i romanzi rosa di, no, questo era quello che più o meno, fatemelo dire in maniera così grossolana, si aveva in mente, per cui lo scrittore aveva in mente quel tipo di pubblico in quel tipo di cultura in cui erano immersi, si stava ben attenti, addirittura immagino, anzi sono abbastanza certo, la lettura per esempio di Storia della fantascienza di Sadol, che ho citato tante volte, dà chiaramente l'idea che poi c'era in atto una vera e propria censura nei confronti di chi osava sfiorare certi temi in maniera più evidente. Poi più o meno intorno agli anni 60, quando le cose sono cambiate anche nel contesto culturale, per cui c'è stato, no, la rivoluzione hippie e tutto quello che sappiamo, anche gli scrittori di fantascienza hanno cominciato ad affrontare direttamente le tematiche e ad affrontarle in maniera sempre più approfondita e anche provocatoria. Qui ci sta un simpaticissimo racconto che devo citare per forza, di Robert Sheckley, che tra l'altro, se uno gira un po' sulla rete, lo trova anche in italiano, è un racconto breve che si intitola appunto in italiano una cosa del tipo, in inglese, Can you feel anything when I do this, che sta per sente qualcosa quando faccio così, che è un racconto fulminante, brevissimo, diciamo di una situazione impropria tra una donna felicemente più o meno sposata e un robot. Robert Sheckley, da quel grandissimo autore satirico e fulminante con i suoi racconti brevi, che è, mette al centro questa, che è un'altra delle tematiche fondamentali che è stata esplorata dalla fantascienza, appunto questo rapporto del sessuale con la macchina, con robot in particolare, che è evidentemente appunto una cosa fortemente provocatoria, anche perché quasi sempre in questo caso la protagonista è femminile, quindi anche qui, no, c'è questa vis, perché la donna appunto ancora una volta da parte di uno scrittore prevalentemente maschile comunque è il soggetto che rompe con gli schemi e che deve rompere gli schemi tradizionali che abbiamo detto prima, della vergine timida piuttosto che della moglie fedele, piuttosto che dell'amazzone da temere, eccetera eccetera. Tra l'altro manca a farla apposta un'altra citazione bellissima su questa specifica tematica, ancora una volta fantascienza ma non di quella letteraria a cui siamo abituati, che non posso evitare di fare, Barbarella.
Sì,
Barbarella, che nasce come comics, quindi come striscia, dove già c'è questa tematica. Barbarella è bella, è disinibita, quasi sempre svestita, e diciamo, ha varie avventure. Nel film, credo, di Roger Vadim degli anni 70, credo, con
James Fonda.
Con James Fonda, famosissima. Barbarella, appunto, per esempio, c'è in una delle strisce. C'è una scena che all'epoca fu considerata veramente assolutamente provocatoria e che ancora una volta mette in evidenza come la fantascienza si sia dimostrata un campo fertilissimo per le tematiche sessuali. Barbarella viene catturata e viene torturata a morte, ma guarda un po', morte per eccesso di piacere. Cioè viene imprigionata in una macchina il cui scopo è di torturare portando il piacere all'eccesso, quindi che ti fa morire sostanzialmente se poi spingi troppo in avanti la vicenda, non per il dolore ma per il piacere, che è considerato una cosa assolutamente, come si può immaginare. Tra l'altro Barbarella anche qui c'è questa tematica che torna spessissimo nella fantascienza, di questa mescolanza, la si chiama, in inglese la chiamano miscegenity, credo, miscegenia, cioè una combinazione di specie non completamente umane, no? Questa esogenia, qualcosa del genere, scusatemi l'imprecisione. Quindi sostanzialmente il tema dell'uomo che, appunto, con l'androide piuttosto che con l'alieno, con qualcuno che non è assolutamente umano. Abbiamo citato prima John Carter di Marte, quindi c'è questa mescolanza, questa dei geni. E Barbarella si innamora di un angelo che non è umano. E avevo citato Barbarella insieme al racconto di Shackley per dare la stura agli anni 60, dove il romanzo fondamentale da questo punto di vista è Venus Plus X di Sturgeon, che abbiamo citato altre volte, credo che peraltro, di cui abbiamo parlato in Fantascientifica, probabilmente abbiamo anche proprio citato esattamente questo romanzo, che ancora una volta, questo qui ha proprio a tema il sesso, perché la trama fondamentale del romanzo è che un terrestre viene rapito e si risveglia in un pianeta, viene rapito e nello stesso tempo trasportato nel futuro, si risveglia in una società che è completamente diversa dalla nostra, è una società pacificata in cui tutte le tensioni, le lotte non ci sono più, è una società completamente aperta dal punto di vista sessuale. E nello stesso tempo però è una società in cui c'è una sorta di dittatura religiosa. È una dittatura religiosa che si combina con questa, tra virgolette, libertà sessuale. E quindi questa è l'occasione per Sturgeon, sia per esplorare tutti i diversi tipi di tutte le possibili varianti rispetto alla nostra normale mentalità, e quindi l'omosessualità, piuttosto che, penso, tutte le cose che vi possono venire in mente in termini di varianti sessuali, e nello stesso tempo metterle in continuo confronto tra questa, appunto, questa società del futuro, dove hanno trovato questo equilibrio stranissimo tra,
sì, in effetti sembrano due cose in contraddizione.
È una religione che nello stesso tempo però apre completamente queste tematiche sessuali, dall'altro lato la nostra società dove è il contrario, no? Il sesso sembra in contrasto con la religione, quindi questa è un'occasione nel romanzo. Sturgeon è uno degli scrittori che ha una maggiore vena poetica. Quando scrive in maniera molto lirica, molto bella, e il romanzo è appunto questo continuo contrasto tra questi due punti di vista, che quindi è un'occasione per discutere e mettere a tema questa evoluzione sessuale. Se lo posizioni nel tempo, cioè se dici ok, se lo leggi oggi magari risulta anche un po' stucchevole e a volte un po' confuso. Però è 1960, io sono nato nel 1960, quindi ahimè posso dire che è 58 anni fa, e all'epoca parlare di sesso in pubblico era ancora una cosa complicata. scrivere un romanzo con questo tipo di tema era considerato assolutamente un fatto riprovevole, diciamo così.
Ho visto da un altro lato estremamente d'avanguardia.
Sì, se la sì. Era visto assolutamente come un fatto di rottura, no?
Sì.
Di avanguardia, nel senso che dici tu, e che appunto era quello che volevo dire, che è stata una rottura, poi è dato la stura. Questo non so se è stato il primo, ma comunque in quell'epoca, in quel periodo, come dicevamo, insieme ai cambiamenti che si cominciavano a soffiare come venti nella società americana, gli scrittori hanno sdoganato questa tematica della fantascienza. Un altro romanzo che abbiamo citato dove questa tematica è centrale, la sessuale, è La mano sinistra delle tenebre della Le Guin, che abbiamo recentissimamente, no? In una delle ultime sì. trasmissioni a cui sì. ho partecipato, che abbiamo dedicato appunto alla Le Guin, abbiamo già citato il romanzo, abbiamo già detto che lì il tema sessuale è assolutamente centrale, perché la relazione tra un essere umano, diciamo normale, con una popolazione che ha una derivazione futura, eccetera eccetera, dove però mano a mano che si va avanti il protagonista scopre che loro sono bisessuali, come un po' come gli ermafroditi della Bujold. Anche lì quindi c'è una descrizione di come si sviluppa questo sentimento, prima di stranezza, no? Di diffidenza rispetto all'alterità, poi di sorpresa rispetto a scoprire le caratteristiche di questa diversità da noi, poi di rispetto e infine di amore, e quindi come in questo modo questo amore che supera, no, il limite del genere e diventa appunto un legame profondo, e questa è un'occasione per la scrittrice di approfondire fino in fondo la tematica sessuale.
Perdonami, prego. Max, tra l'altro è di quel periodo anche Il figlio del sole di Farmer, giusto? Perché è del 60.
Farmer è un altro che ha sì. forse il romanzo più famoso di Farmer in questo senso, Gli amanti.
Sì.
Figlio del sole mi sfugge in questo momento,
perché però mi è venuto in mente, perché quando ti hai citato il discorso della religione sostanzialmente contrapposta, diciamo che religione e sesso in questo caso viaggiavano accoppiati, cosa che in frangente normale, come si diceva, sarebbero l'antitesi. Anche nel Figlio del sole c'è praticamente una società o parte di una, diciamo, una nazione, chiamiamola così, che è in cui sostanzialmente il sesso è alla base della religione.
Questa non è tra l'altro una cosa molto rara, no? Diciamo, il fatto l'aver in qualche maniera messo sotto controllo la sì. sessualità umana, facendola rientrare pienamente nei dettami di una religione organizzata, è un'altra tematica abbastanza diffusa, non solo nella fantascienza.
E tra l'altro poi il bello che lì Farmer secondo me fa questo bellissimo affresco, perché proprio parla di questa nazione che sostanzialmente dove il sesso è alla base, non dico alla base della società, ma poco ci manca, che confina invece con quelli che sono una normalissima, invece una normale società, normale come potrebbe essere la nostra, in cui sì, ok, il sesso è, come dire, fa parte della componente umana, però non prevalente, non so se mi spiego.
Sì, sì.
C'è questo sì, dualismo,
ecco, questa è una tema, questo è uno delle tecniche classiche della fantascienza, molto belle, perché potendo tu immaginare delle evoluzioni appunto nel futuro, in cui tutte le varianti che ti vengono in mente sono ammesse, ovviamente, diventa molto bello e molto interessante mettere in contrasto le cose. Sì. Abbiamo citato appunto la prima cosa che abbiamo citato, Il viaggio di Gulliver, fa questo: mette in contrasto due possibili visioni diciamo, comunque alla fine dell'umanità, e le paragona, le mette una di fronte all'altra e vediamo che succede. Queste sono tutte varianti su questa cosa, e poi nella bravura dello scrittore ovviamente rendere la cosa interessante. Poi di nuovo devo recitare, diciamo, tornando un poco indietro nel tempo, avevamo citato per esempio quel racconto bellissimo dove c'è una visione un po' spaventosa di questa, del sesso in quanto tale, che è quella storia nella quale c'è l'extraterrestre che è estremamente affascinante, un po' il mito delle sirene, dai, sostanzialmente, che si scopre che alla fine questa fortissima attrazione sessuale poi in effetti dipende dal fatto che l'alieno la usa per vampirizzare il soggetto che viene attratto.
Beh, era quella da cui
è questo è veramente orto e sui Chambleau. Ah, e Chambleau di C.L. Moore, che è una scrittrice tra l'altro, che abbiamo citato appunto nel ciclo di Northwell Smith. Chambleau è appunto il racconto di una creatura aliena che però è meravigliosamente attraente, in realtà non è neanche meravigliosamente bella, e però questa attrattiva poi si trasforma in un pericolo mortale. Quindi ci sono quest'altro punto di vista, perciò siamo tornati un po' indietro nel tempo, ed era più nel periodo nel quale appunto il sesso veniva visto o nella forma stereotipata dell'uomo che domina la donna consenziente, che quindi ha un ruolo secondario, fa solo la ragazza da salvare, eccetera, eccetera, oppure la vede come un'alterità e un pericolo che può diventare mortale, l'amazzone piuttosto che appunto il vampiro e così via. Dopo gli anni 60, da quel momento in poi, e poi diciamo quello della La mano sinistra delle tenebre degli anni 70, 1969, da quel momento in poi si sono scatenati tutti, diciamo, è stato sdoganato il tema, e quindi tutti i grandi scrittori, poi qui come al solito, tutti i grandi scrittori di fantascienza in un modo o nell'altro hanno inserito all'interno della loro produzione dei romanzi che avevano come tema principale la sessualità, dai vari punti di vista che abbiamo detto. Uno tra tutti, Heinlein in realtà va citato come uno di quelli che hanno rotto la barriera iniziale, per il suo Straniero in terra straniera,
sì,
del 1961,
è
diventato un manifesto della rivoluzione sessuale, perché appunto raccontava di questo, mi pare che diciamo marziano, cioè un terrestre che era cresciuto in una società diciamo marziana, mi perdonerete se ho sbagliato la citazione, e che, tornato sulla Terra, sconvolge tutti con i suoi comportamenti fuori dagli schemi, no? E che quindi mette in discussione tutte quante le credenze, i tabù, le convenzioni, le ribalta, e diventa un oggetto diciamo di scandalo. In realtà Heinlein poi ha detto, lui l'ha riscritto nel 1990, ha migliorato il testo, insomma, ne ha fatto un'edizione finale nel 1990. C'è una sua intervista nella quale dice che lui non pensava che in realtà la tematica principale fosse quella, cioè voleva più mettere in discussione altre problematiche della società americana contemporanea, ma insomma poi alla fine si era ritrovato con questo enorme successo.
Ha aperto una porta, però è stato però capito per averne aperto un'altra.
Sì, probabilmente sì, probabilmente sì. E vabbè, qua possiamo proseguire, ci stanno appunto tante altre tematiche che si possono guardare, tutte le varianti possibili delle relazioni familiari, tutte le varianti possibili, appunto, delle relazioni sessuali, legame tra una tematica forte, questa del genere, se il genere è in qualche maniera connaturato con la persona piuttosto che no, piuttosto che una scelta, diciamo, cioè se l'essere uomo o l'essere donna connaturano la tua persona, oppure un fatto tra virgolette accidentale, fatta a modo di così.
E permettimi qui di citare Massimo e Rocky Horror Picture Show.
Voglia, ma io appunto adesso qua c'ho davanti a me un foglio bellissimo in cui dico, ma scusate, vogliamo farlo proprio alla rinfusa, così poi ci salutiamo capendo quante porte potremmo ancora aprire. Televisione e film. Battlestar Galactica e Siloni, che so, scusa, Caprica 6 non apre la stessa tematica proprio all'inizio della serie? No, Caprica 6 è un androide, no? I Siloni sì, non sono umani. L'uomo che cadde sulla Terra con David Bowie, dove c'è tutta quella rappresentazione anche visiva del rapporto sessuale dei marziani.
Con
quella danza Spaces, con quell'attrice bellissima Natasha Henstridge, dove c'è la tematica dell'alieno che ha però sembianze umane meravigliose e che ancora una volta cannibalizza, no? Perché quella poi si trasforma e te mangia vivo.
Ma mi viene in mente uno, tra l'altro, che non so se te lo ricordi, Massimo, perché in Italia ha avuto una distribuzione terrificante, che è Saturno 3 con Farrah Fawcett e Kirk Douglas.
Sì, sì, come no. Dove c'era l'innamoramento del robot per lei,
sì,
giusto?
Esatto.
Scusa, ma dopo... Star Trek e Spock ce lo stiamo scordando? Il Pon'Far ce lo siamo dimenticati?
Sì, e beh, lì rientriamo se vuoi. Vedi che il cerchio si chiude all'inizio, perché quando te mi hai parlato di quella popolazione equina che si contrapponeva agli Yao, erano i vulcaniani quelli.
Sì, sì, esattamente. E in Star Trek anche lì, no? Se ci pensi, per il periodo, il tempo in cui Star Trek in realtà è stato comunque una serie di rotture da questo punto di vista, con l'amore tra Kirk e come si chiama, Uhura, no? Il primo bacio credo interrazziale, ma proprio Spock, questa miscellanea dell'estrema razionalità e dell'estrema irrazionalità, quasi bestialità, dal punto di vista poi dell'accoppiamento del fatto sessuale, no?
Fanno vedere proprio che una razza che sostanzialmente aveva basato sulla praticamente logica il suo comportamento, il suo modo di vivere, che a un certo punto davanti al sesso perde praticamente ogni inibizione sostanzialmente.
Che anche qua c'è una discussione su lì ci sta anche addirittura la tematica del matrimonio combinato, no?
Sì, infatti,
quindi ci sono tutta una serie di cose che fanno vedere come sia veramente intrisa la fantascienza della tematica sessuale, per cui uno può esplorarla con grande interesse da tutti i punti di vista, e come stavo cercando in questa carrellata finale di citare, veramente si è estesa in tutte le rappresentazioni. I videogiochi, la saga di fantascienza degli ultimi anni che a me è piaciuto di più è Mass Effect. In Mass Effect c'è un ruolo comunque fondamentale delle relazioni sessuali che il protagonista, che peraltro tu puoi scegliere se è maschio o femmina, intrattiene con i vari personaggi che incontra, e alcuni sono personaggi umani, ma in Mass Effect fin dall'inizio c'è la possibilità di intraprendere relazioni sentimentali con sbocco finale sessuale anche con esseri di altre razze, in un universo che viene dipinto come multirazziale, fini e limiti dell'improbabilità, devo dire. Poi io l'ho giocato, no, improbabilità in termini di attrattiva, ecco, questa è un'altra cosa simpatica, e cioè che c'è un fatto quasi un po' comico della fantascienza, dove, nel quale appunto a volte, portando un pochettino all'eccesso, si disegnano traiettorie improbabili di estrema attrattività e sensualità di personaggi che sono evidentemente incompatibili, no? con le nostre percezioni. Quindi, mentre il fatto sentimentale in termini di relazione di amore nel senso più ampio del termine è ovviamente assolutamente ragionevole, l'attrattività sessuale, diciamo, da quel punto di vista penso sia anche proprio un po' un errore lapalissiano, che tende a diventare un pochino addirittura comico in maniera involontaria. Una serie ultima in cui questa tematica è riportata in chiave parodistica è quella lì, mannaggia, stasera mi devono scusare i nostri ascoltatori, ho dei vuoti mentali, quella che è nata come una parodia di Star Trek dell'anno scorso, aiutami,
The Orville,
perfetto, The Orville, parte la prima puntata con il protagonista che viene tradito dalla moglie con un alieno. E nel corso della serie si scopre che l'alieno aveva dei feromoni, potentissimi, per cui rimane questo dubbio che lei l'ha tradito, perché non perché lo voleva tradire, ma perché c'era questo che era appunto... Addirittura. In realtà, e la cosa viene resa in maniera parodistica perché nella puntata in oggetto, in cui si scopre questo fatto, l'alieno emette i ferormoni nei confronti di lui.
C'è un scambio razziale,
sì,
per cui che
nei confronti di lui, per cui lui si innamora dell'alieno in questione, che naturalmente è umanoide, ma insomma siamo lì.
Tanto lì c'è una bellissima.
Ancora devo citare per forza. Scusa, devo citare per forza Flash Gordon.
Sì.
In particolare il film che, diciamo, che non ebbe grande successo, ma
parliamo
che
quello con la
esatto, con la Ornella Muti, dove c'era una tematica sessuale spinta agli estremi del sadomaso, perché
c'era anche la Mariangela Melato,
bravo, c'è la perfetto che frusta la sensualissima Ornella Muti, che naturalmente appunto c'è un po' tutta, come al solito, la tematica, questo anche nei fumetti, nelle storie di Flash Gordon originali. Dune, il ciclo di Dune, dove oltre ai rapporti omosessuali tra il barone Harkonnen e il, ti ricordi, c'era Sting che interpretava nel film il nipote, in realtà nei romanzi c'è tutta la tematica della manipolazione genetica e della diciamo, quindi anche dal punto di dell'utilizzo del sesso come strumento di controllo.
E
cioè,
anche
l'ordine anche delle Bene Gesserit che viene cioè, no, che proprio cresce, c'è cioè un ordine religioso o parareligioso in cui le cui sacerdotesse vengono addestrate sessualmente, perché il loro obiettivo, cioè, quello è uno strumento di controllo del potere. E, insomma, non so più che dire. Sono arrivato alle gonnelline di UFO. UFO, chi se ne scorda? Le gonnelline di UFO. E quelle di Star Trek, naturalmente, però quelle di UFO.
La tenente Ellis, mamma mia.
Anche quella un po' vagamente sadomaso, con quelle tutine
argentate.
E niente, vabbè, ci siamo fatti prendere la mano, scusateci, i nostri ascoltatori, più che una puntata di Fantascientificast. Questa è stata una puntata di super extra fantascientifica, che abbiamo parlato di tutto un po' a casaccio.
Beh, però,
per capire che quando si va col sesso non si capisce più
niente. Qua dai, sostanzialmente, poi ovviamente Massimo, ce ne rendevamo conto fin dall'inizio che sembrava un qualche cosa che si poteva bene o male canalizzare, ma qui non puoi canalizzare.
No, e che vuoi canalizzare?
È un fiume in piena.
Abbiamo provato a fare i seri la prima parte con l'evoluzione, ma poi dopo, insomma, alla fine.
Ascolta, Massimo, volevo farti più che una domanda, volevo sapere se eri d'accordo con me. Io parlo soprattutto del lato cinematografico. Sei d'accordo che, diciamo, le produzioni, soprattutto in campo horror, che si avevano fino agli anni 30, per cui parlo i vari Dracula, i vari Frankenstein, i vari Fantasma dell'Opera, quello con Lou Cheney mi viene in mente, e non ultimo, anche se volete, il King Kong, erano film in cui c'era, come ripeto, parlavamo prima di Frankenstein, una sensualità che era palpabile,
certo,
non dichiarata, ma te la toccavi. Poi si è avuto il periodo, quello definito della Golden Age, per cui diciamo gli anni fine 40, 50, primi 60, in cui sostanzialmente il sesso era diventato, tranne pochi casi, però sostanzialmente un tabù. Cioè,
sì, come era visto in quella maniera stereotipata, che dicevo, non potevi fare a meno.
No.
Erano molto rari, diciamo, sia
poi dopo
che i film in cui non c'è la donna, ma la donna sta lì e gioca un ruolo assolutamente di cliché.
Poi dopo siamo arrivati sostanzialmente ad un periodo in cui mi viene in mente certa produzione, non dico di serie B, ma di serie B è brutto, diciamo di seconda fascia di primi anni 80-90, in cui c'era anche, se vuoi, una sensualità quasi da botteghino, cioè praticamente dovevano metterci per forza dentro la scenetta un po',
vabbè, perché attirava il pubblico, sì,
il pubblico.
Esatto.
Poi però adesso si è arrivati alla sensualità consapevole, nel senso che viene utilizzata in una maniera, secondo me, un film che secondo me si ricollega, se vuoi, idealmente a questa sensualità, come dire, tipica degli anni 30. Qui magari mi attirerò gli strali dei nostri ascoltatori, secondo me è Alien. Alien secondo me ha una carica molto sensuale.
C'è una tematica che non abbiamo aperto e non, certamente non apriamo stasera, della declinazione horror, no? Dove quindi La tematica sessuale può essere declinata sia in termini proprio di associazione del sesso con qualcosa che è legato alla paura, al dolore, non necessariamente una declinazione negativa in senso stretto, ma comunque che esprime questo, no? Perché poi c'è nell'evoluzione dell'essere umano, soprattutto nelle fasi di crescita adolescenziali, si attraversa una fase in cui il sesso fa paura e in cui può anche essere fonte di dolore e così via, e così mano a mano poi si sfocia nel pornografico e quindi nelle varie declinazioni del pornografico, anche in quelle horror, splatter e così via. In Alien la combinazione è molto delicata e affidata alla statura della protagonista fondamentalmente, no? Poi uno ci può ritrovare tutte le considerazioni freudiane, sessuali che vuole, poi diciamo nella lotta della donna contro il mostro e così via, no? Diciamo, appunto, è una tematica delicata, io non l'ho toccata proprio anche perché non sono preparato, no? Io i romanzi che suggeriscono, a parte la lettura dei grandi classici, per tornare e chiudere con un approccio più classicamente fantascientificastiano, quindi vi suggerisco, se non li avete letti, i grandissimi classici di cui prima, che non possono mancare, no? I viaggi di Gulliver,
i fondamentali,
questi sono i fondamentali, assieme ai romanzi che negli anni 60 e 70 hanno riportato la tematica sessuale a una visione più matura, quelli di provocazione, Venus Plus X piuttosto che appunto Stranger in Strange Land o Gli amanti di Farmer, oggi sentono il peso del tempo, sì, perché allora erano di rottura, quindi portavano un po' questa ventata di freschezza, ma diventano un po' pesanti. Invece quelli che poi a partire da qui hanno sviluppato più seriamente con maggiore probabilmente tranquillità la tematica sono assolutamente oggi da leggere: La mano sinistra delle tenebre, i vari romanzi del ciclo della Bujold, che mettono a tema la sessualità in questa forma più riflessiva, più interessante, sulla quale si può ancora oggi discutere e trovare spunti importanti anche per sé, oltre al piacere di leggere sempre bei romanzi. Poi ci sono tante altre declinazioni, appunto qui potremmo continuare per parecchio tempo con le produzioni dei vari autori, anche tanti che abbiamo già nominato, Thomas Dish, James Triptree Jr., che ti ricordi dissi pure, in realtà fino a per oltre 20 anni della sua produzione è stato considerato uno scrittore, invece era una scrittrice. e poi ci sta John Varley con la serie di Titan, insomma, dove il sesso torna sempre nelle diverse declinazioni che abbiamo visto, e quando c'è il grande scrittore quasi sempre è un condimento molto interessante della trama generale.
Però a questo punto, Massimo, ci sbilanciamo, diciamo che questa potrebbe essere la prima parte, questa puntata di questo argomento.
Però ci fermiamo un po', non la promettiamo a brevissimo.
No, non a breve,
perché,
diciamo,
insomma, per fare una seconda parte degna di questa carrellata bisogna lavorarci un po' su. Quindi magari ci prendiamo una piccola pausa, anche perché ormai teniamo una certa età, quindi col senso,
esatto,
non so poi esagerare, e poi sì, può essere, mi piacerebbe molto per esempio riprendere la tematica scegliendo un media diverso e parlando di sesso e fantascienza nei fumetti, che secondo me merita una puntata di fantascientifica.
Ottimo.
È un altro tema su cui io sono ferrato, insomma, i fumetti.
Ma poi, caspita, è il tuo argomento, la fantascienza 1A e i fumetti l'1B.
Assolutamente sì. Saluto i nostri ascoltatori solo con un cliffhanger. Se volete leggere una simpatica, bella storia di fantascienza a tema sessuale di autori italiani disegnata benissimo, Sky Dolls di Barbucci e Canepa.
Caspita, hai detto poco.
Per chi non la conoscesse, è una scoperta da fare. È disegnata benissimo, la storia è molto interessante. La tematica è quella che abbiamo trattato, sesso e fantascienza.
Oppure permettimi di rilanciare anche un'altra nostra vecchia conoscenza di ascoltatori fantascientifica, anche The Shadow Planet dei Blasteroid Brothers, che tra l'altro
anche
quella ha delle ampie componenti
ma ti ripeto, possiamo farla la puntata di fantascientifica,
bisogna farla a questo punto
sui fumetti,
non subito, mettiamo, mettiamo come dire
avvisiamo i nostri ascoltatori che dovranno, ecco, facciamo così, se arrivano più di 1000 richieste anticipiamo un po', altrimenti aspettiamo qualche mese, diciamo.
Tra l'altro, Massimo, permettimi anche di fare a questo punto una sorta di teaser per la prossima puntata di Fantascientificast. Lo so che nei podcast è la regola cardinale non darla, però mi raccomando, ascoltate la prossima puntata di Fantascientificast, perché trasmetteremo in toto, diciamo in versione integrale, tutto il workshop che si è tenuto all'Università di Salerno, tra l'altro anche con la partecipazione anche di Massimo, che faceva da conduttore, ok? Dove troverete, oltre a diciamo a due noti professori, che per cui soprattutto ritroverete Malca Holder, che ci parlerà in una maniera molto accademica questa volta di Infomocracy.
Eh sì, è stato l'evento appunto che ha caratterizzato gli inizi del mese di maggio ad Unisa, è stata una bella esperienza, sì. E consiglio a tutti di ascoltarlo.
Va bene, Massimo, per adesso posso dirti, come al solito, è stato un piacere averti sui nostri feed.
No, mi raccomando, non potevi dirlo. Non mi raccomando, stasera non dovevi dirlo, è stato un piacere. Stasera fantascienza, dai.
Massimo, prometti che però adesso torni presto, vero?
Torno presto.
Okay.
Ho appena scoperto una serie suggerita da Malca Holder che vale la pena di commentare.
Oh, caspita, allora qui però
non la diciamo.
Massimo
non la
riservo.
Diciamo.
Massimo riservo. Ok.
Grazie,
ciao Max.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Oh,
closet drunk, bathtub, outcast, weirdo, stepchild, freak show, black girl, bad hair, broad nose, cold stare, tap shoes, Broadway, tuxedo, holiday, creative block, love song, stupid words, erase song, gunshots, orange house, dead man walking with a dirty mouth, spoiled milk, stale bread, welfare, bubonic plague, record deal, light bulb, you keep back hit down corporate fuck, breast cancer, common cold, HIV, lost hope, overweight, self-esteem, misfit, broken dream, fish tank, small role, close-minded, dark hole, cyber girl, joy control, get away, no, trying to steal your soul, mic microphone, one stage, tomboy, outrage, street fight, bloody war, instigators, third floor, promiscuous child, broken heart, STD, quarantine, heroin users, coke head, final chapter, deathbed, plastic sweats, metal skin, metallic tears, mannequin, carefree, nightclub, closet drunk, bathtub, White House, Jim Crow, your dirty lies, my regards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.